Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo ad affrontare un tema che è in qualche modo una richiesta che mi hanno fatto più volte i clienti durante le consulenze. E ti dico questo perché oggi tratteremo di come gestire l'aspetto pensionistico in un certo senso all'interno della tua SRL, o comunque gestire l'aspetto del carico contributivo e della pensione per un imprenditore che ha un SRL. Ti dico questo perché una ditta individuale o una società di persone in qualche modo ha degli strumenti un po' più rigidi di contributi che in qualche modo devono pagare questi imprenditori. Bene, però l'SRL invece ha più manovra per avere più tipologie di contributi da pagare, e questa cosa ha un riflesso a livello pensionistico generale. Quindi, con oggi voglio condividere con te in qualche modo una sorta di checklist o di appunti che mi sono fatto durante le consulenze con i miei clienti che mi chiedevano informazioni sull'aspetto pensionistico. E ci saranno ovviamente delle mie considerazioni, perché alcuni aspetti, anzi direi molti aspetti per quello che riguarda l'INPS, comunque non sono chiari, ma soprattutto possono cambiare nel corso del tempo. Diciamo che per precisare un po' di più, non è che non sono chiari perché queste informazioni sono nascoste, non intendo quello, però non sono chiari perché magari molte informazioni, molte variabili che sono riferite all'INPS sono delle cose che comunque sono più a livello di circolari interne dell'INPS invece che magari delle comunicazioni fatte direttamente a tutti i cittadini. Dunque, più che altro, noi non possiamo avere dei grossi strumenti per gestire questa cosa, perché comunque in un futuro, o almeno probabilmente nel corso degli anni, l'aspetto pensionistico cambia, però anche è anche vero che ci sono dei paletti con cui noi possiamo più o meno prevedere in qualche modo come gestire al meglio l'aspetto contributivo di noi imprenditore. Quindi oggi parliamo dell'aspetto pensionistico di noi imprenditori e, secondo me, qual è il modo migliore per ottimizzare il tutto. E te lo dico qui di seguito. Prima di tutto, faccio una piccola premessa che avevo già, insomma, anticipato. Le regole comunque cambieranno. Il fatto di prevedere un aspetto pensionistico, una pensione adesso, indipendentemente dall'età che tu hai, comunque direi che è importante, perché alla fin fine, se un imprenditore è internazionale e lo fa per tutta la vita, ok, posso capire che la pensione se la fa da per sé. Posso anche capire che un imprenditore italiano alla fine la pensione se la fa da solo, giusto? Se la fa con gli utili o comunque con i soldi che accantona nel corso di una vita, giusto? Però è anche vero che l'aspetto pensionistico, se lo puoi gestire completamente qui in Italia, alla fine è meglio. E ovviamente non potremo noi imprenditori essere certi che le regole di adesso valgono tra magari 20 anni, tra 10 anni, probabilmente neanche tra 5 anni, perché comunque anche attualmente con la quota 100, che forse non è stata rinnovata e quindi cambierà, ci sono comunque sia dei cambiamenti strutturali che avvengono sempre più di recente. E quindi aspettati che anche tra 5 e di sicuro 10 anni le cose cambieranno. Però, a parte questo, ci sono dei paletti che secondo me sono importanti da sapere perché possono darti un vantaggio sul lungo periodo e ti mostrerò qui di seguito. Un'altra mia opinione personale è questo, o almeno il primo paletto che reputo importante che tu sappia è questa cosa qua. È vero che ogni tanto nasce l'idea che le pensioni in un futuro non ci saranno più, o almeno di sicuro anni fa le pensioni erano erogate, tale per cui chi riceveva la pensione, o comunque chi riceve la pensione, direi, riceve di più rispetto a quello che ha versato. Perfetto, perché ci sono le generazioni successive che gli stanno pagando la pensione. Bene, questo meccanismo prima o poi esploderà. Chi verrà dopo, col tempo, prenderà, se va bene, tanto quanto ha versato, oppure prenderà di meno. Quindi molto probabilmente noi andremo in pensione con qualsiasi cassa, penso, cassa INPS o anche cassa professionale, in cui probabilmente noi riceveremo di meno rispetto a quello che abbiamo versato, perché ci può stare, insomma, giustamente i contributi che noi versiamo sono utilizzati per pagare le pensioni precedenti, che di fatto danno più soldi ai pensionati rispetto a quello che hanno versato, ok? Quindi questo è sicuramente un dato di fatto, però è anche vero che secondo me la pensione non scomparirà mai. Perché è impossibile che in un futuro il sistema pensionistico italiano possa affermare che la pensione non possa essere più erogata, perché sennò non avrebbe neanche senso il fatto di versare i contributi, ok? Per carità, il fatto dei contributi servono anche per altri sussidi, che può essere la disoccupazione, che può essere la maternità e così via. Però è anche vero che, a mio umile parere, per quanto le pensioni possano col tempo diminuire, questa cosa è sicuro. Comunque non scompariranno mai, quindi in un futuro una pensione minima ci sarà sempre e l'obiettivo ultimo che tu hai come imprenditore, o anche io che ho come imprenditore, è quello di fare in modo di arrivare possibilmente all'età della pensione che possa avere questo minimo contributivo, cioè minimo di pensione, non minimo contributivo, perché è vero che il minimo della pensione, cioè proprio la quota minima che mi può aspettare, comunque sarà bassa, ok? Però è comunque un qualcosa che tu riesci ad avere in più rispetto a quello che hai creato. Dunque, quello che ti invito e soprattutto quello che io personalmente farei è versare, non dico tanti contributi eccessivi, però limitare i contributi dove posso, dove la legge me lo permette, perché è importante versare almeno un tot di anni minimo di contributi per avere in un futuro almeno la pensione minima, perché sono sicuro di non aver sprecato troppi contributi, cioè proprio perché in questo modo. Così eviterai, o eviteremo insieme, di aver versato troppi contributi che non avremo mai indietro, ma comunque nello stesso tempo abbiamo maturato un certo tot di anni di pensione per avere almeno la minima che probabilmente in gran parte va a massimizzare la differenza tra quello che io ho versato all'INPS e quello che comunque riceverò indietro ai fini pensionistici. Quindi questo è proprio un grande capitolone e secondo me questa è la strategia migliore da applicare e che consiglia ogni cliente durante le consulenze. Ti dico questo perché per avere una pensione ci vogliono un minimo di anni di contributi. Dunque, è tuo obiettivo massimizzare o comunque controllare gli anni minimi che tu devi avere ai fini contributivi pensionistici per poi in un futuro avere la pensione almeno minima, ok, quella di base. Adesso non so se il nome tecnico è questo, però almeno avere la pensione di base. È anche vero che col tempo, più tempo passa e più ci vogliono anni contributivi per poter avere una pensione minima. Dunque, a mio parere, per come sono le regole adesso, più cerchi di gestire almeno il minimo sindacale contributivo ogni anno, e più molto probabilmente eviti in un futuro di dover fare salti mortali e cercare di recuperare anni con i pagamenti dell'INPS, eccetera, in vari modi e magari pagando anche di più. Dunque, più prima pensi almeno a versare un anno contributivo e più eviti in un futuro di fare salti mortali e ti rendi la vita di sicuro molto più semplice e agevole. C'è un'altra premessa che voglio farti, perché voglio renderti consapevole della qualità dei contributi INPS, sul quale poi faremo una considerazione insieme. Ti dico questo perché noi, non dico tutti, però in gran parte pensiamo che i contributi, quelle cose che noi paghiamo, in qualche modo sono uguali, però ci sono queste tre piccole differenze. E un imprenditore che ha un SRL può rientrare in qualsiasi di queste tre tipologie di contributi INPS e te le elenco. Allora, prima di tutto, una categoria sono i contributi che pagano i dipendenti sulla busta paga. E lì all'interno si intende sia il contributo vero dell'INPS che paga il dipendente con la sua busta paga, ma anche i contributi che paga la SRL in più per conto del dipendente. E questa categoria è la categoria migliore. In generale, la pensione è data in maggior quantità a chi fa il dipendente. Nella media, e ci può stare volendo, il dipendente riceverà comunque sia più pensione rispetto a un imprenditore o a un professionista senza cassa, cioè che versi contributi alla gestione separata, perché giustamente il dipendente è più tutelato e protetto e ci può stare. La seconda categoria di contributi che vengono dopo rispetto a quello dei dipendenti sono i contributi INPS, commercianti e artigiani. Essenzialmente questi sono i contributi che pagano la maggior parte degli imprenditori. E sono dei contributi che vanno in base alla tipologia di attività che fai. Se fai un'attività commerciale di commercio, sei all'interno dell'INPS commercianti. Se fai un'attività artigianale in cui crei il prodotto con le tue mani, sei iscritto all'INPS artigiani. Di fatto cambiano molto poco, un pochettino cambiano perché mi sa che i contributi INPS artigiani sono un po' più bassi, però in sostanza il 99% del meccanismo e della quantità dei contributi è identica. E questa tipologia di contributi è quella un po' più, diciamo, scarsa, un po' meno buona rispetto a quella tipologia di contributi INPS dei dipendenti, però è comunque sia ancora buona. Perché c'è una terza categoria di contributi che purtroppo è la peggiore ed è quella della gestione separata. Nella gestione separata, essenzialmente, è quella tipologia di contributi o quella tipologia di cassa nel quale vanno i contributi che pagano tutti i professionisti che non hanno una cassa. Cioè, esempio, io sono un commercialista e pago i soldi in una mia cassa professionale riferita solo ai commercialisti. Bene, se io fossi invece un tributarista che non è iscritto all'albo dei commercialisti, no? Ok, in questo caso io non posso versare i contributi alla cassa commercialista, no? Ma verso i contributi all'INPS. Io sarei un tributarista, quindi non sono un commerciante, neanche un artigiano. Ecco che allora, in quel caso, io rientro nella categoria di un professionista, insomma, senza una cassa obbligatoria per legge, e quindi verserei i contributi alla gestione separata, che ha un meccanismo diverso e anche aliquote diverse rispetto all'INPS commercianti e artigiani. Perfetto. Dunque, qual è il fatto? È che i contributi versati alla gestione separata, quelli che insomma sono di competenza di tutti i professionisti che non hanno un albo di appartenenza in sostanza, purtroppo sono qualitativamente parlando i peggiori, cioè a parità di versamenti ti danno meno importo di pensione. E qui a maggior ragione chi è in questa categoria, ecco che qui comunque è tuo ancora di più obiettivo massimizzare almeno gli anni pensionistici, cioè nel momento in cui tu hai una forma di contributi che ti dà pochi soldi, qual è il tuo obiettivo? Ovviamente il tuo obiettivo è non versare più di tanto, oltre al fatto di avere un anno di contributi coperti, cioè avere un anno di pensione coperta, di anzianità. Dunque, questo è l'obiettivo che io in generale ti posso dare. Siccome i contributi INPS della gestione commercianti, artigiani e ancora peggio i contributi alla gestione separata, che possono avere sia i professionisti senza cassa, ma anche gli amministratori di un SRL. Ecco che qua il tuo obiettivo è quello di cercare di limitare l'impatto dell'INPS pagando almeno i contributi minimi che servono per avere un anno intero di pensione, perché tanto poi alla fine, in un futuro, quello che tu riceverai potenzialmente sarà meno rispetto a quello che versi, ok? Dunque, a maggior ragione, noi imprenditori, lo so che è strano, però dobbiamo cercare di limitare l'impatto dell'INPS, però almeno arrivare a quel quantitativo minimo che mi permette di avere un anno intero di pensione di anzianità, perché poi in un futuro comunque un minimo di pensione ce la daranno, a mio parere. Siccome in un SRL tu puoi avere queste tre tipologie di contributi INPS, voglio precisare al meglio quello che intendo. Perché se tu sei socio di un SRL, allora probabilmente tu pagherai di sicuro i contributi INPS commercianti o artigiani in base alla tipologia di attività della tua SRL. Bene, però è anche vero che ci sono anche gli amministratori dell'SRL. Questi amministratori possono essere soci o non soci. Se gli amministratori non prendono compenso, non devono pagare l'INPS gestione separata. Mentre se ricevono un compenso, cioè hanno una busta paga, devono versare l'INPS alla gestione separata. Perfetto. Dunque il socio operativo, quindi sottolineo operativo, paga i contributi INPS commercianti, artigiani. Perfetto. Il socio finanziatore non paga contributi INPS commercianti o artigiani. Oltre a questo, gli amministratori devi verificare se prendono un compenso o meno. Se non lo prendono, non pagano contributi. Se invece prendono un compenso, su quella busta paga versano l'INPS alla gestione separata. È anche vero, preciso, che possono esserci casi in cui un socio è anche dipendente con busta paga. Quindi anche lì il socio ha la fortuna di versare come anni di contribuzione, in qualche modo, i contributi in una cassa più buona. Però è anche vero che è molto più raro trovare il caso di un socio lavoratore ed è ancora più raro trovare l'ipotesi in cui veramente il socio lavori come dipendente. Forse ti ho fatto un po' di confusione, però quello che volevo dirti è che l'ultima tipologia di casistica in cui te sei un socio lavoratore con busta paga, lì paghi contributi su tanto quanto un dipendente che ha una busta paga, quindi i tuoi contributi sono buoni, però anche è vero che sono casi comunque un po' più rari, ok? Quindi io direi di concentrarci un po' di più sull'INPS commercianti barra artigiani e sull'INPS della gestione separata. Quindi ora affrontiamo questa tematica. Ti posso dire che i contributi che si paga su un dipendente oppure un socio lavoratore dipendente sono queste due grandi tipologie. Il dipendente sulla busta paga paga una piccola percentuale di contributi, mentre il datore di lavoro integra con ulteriori contributi che paga al dipendente. Ed è per questo che il datore di lavoro si lamenta perché i contributi o comunque il carico contributivo e fiscale di un dipendente è alto e siccome invece il dipendente riceve comunque poco, il dipendente si lamenta perché riceve poco, perché di mezzo comunque ci sono dei carichi contributivi in più che il datore di lavoro deve pagare e che il dipendente non percepisce. Invece, le altre due tipologie di contributi, prima di tutto parliamo dell'INPS gestione commercianti e gestione artigiana, ok? E qui i contributi li paga interamente l'imprenditore, socio lavoratore, e si pagano con questi due metodi. Prima di tutto, un socio lavoratore nella gestione commercianti o artigiana pagano i contributi fissi INPS, quindi ogni anno in automatico, già il fatto che tu ti iscrivi in questa gestione ogni 3 mesi, paghi in qualche modo dei contributi fissi trimestrali, ok? E questo ti va a coprire in qualche modo un reddito da te prodotto fino a circa 15.900 euro. Perfetto. Dunque, te in automatico ogni anno devi pagare circa 3.850 euro, che di sicuro ogni anno tende ad aumentare. Quindi aspettati che se ascolti questo audio negli anni successivi al 2021, comunque i contributi sono più alti, però sai che come socio lavoratore tu paghi circa 3.850 euro, perfetto, e lo paghi in maniera fissa, perfetto. Ma non è finito qua, perché se tu in un anno con la tua SRL produci un utile superiore a circa 15.900 euro, ecco che solo sulla parte superiore tu li paghi sempre personalmente, paghi il 24,09%, mi sembra, ma comunque questa aliquota aumenterà. Comunque considera, paghi circa il 24% su quel reddito superiore da te attribuito grazie alla tua SRL e li paghi in sede di dichiarazione dei redditi. Dunque sappi che questi sono i due meccanismi della gestione INPS commercianti barra artigiani e questo vuol dire che se tu produci un reddito alto pagherai sempre circa il 24%, è un po' più alto però considera il 24%, bene. Nel momento in cui tu produci reddito zero, oppure produci una perdita, comunque tu pagherai sempre i contributi fissi minimi INPS di 3.850 euro. E questa è la caratteristica di queste due gestioni. Bene, perfetto. Ora andiamo a vedere la gestione separata. La gestione separata funziona un po' diverso perché non ha dei contributi fissi minimi, ok? La gestione separata si paga proprio in percentuale del compenso che tu prendi come amministratore. Dunque, se te come amministratore prendi zero, ecco che tu pagherai zero di contributi INPS. Bene, se invece tu come contributi INPS prendi, scusami, come compenso da amministratore prendi 10.000, ecco che lì sopra tu dovrai versare principalmente due aliquote, o il 24% se già stai pagando un'altra cassa o comunque stai pagando degli altri contributi, bene, oppure pagherai il 34,23%, aliquote che ovviamente possono cambiare, però attualmente queste sono le due principali aliquote che tu pagherai sul compenso di amministratore. E qui te le voglio un po' più specificare perché? Perché se tu sei un amministratore e non sta pagando nessun'altra tipologia di contributi perché non è socio lavoratore. Ecco che lì sopra tu paghi il 34,23%, ma se tu sei già un socio lavoratore e quindi paghi già comunque i contributi della gestione commercianti barra artigiani, ecco che sul compenso dell'amministratore l'INPS ti fa un piccolo sconto e ti fa pagare il 24%. E come puoi vedere, queste due aliquote nella vita reale di un imprenditore cambiano in funzione del fatto se l'amministratore è anche socio ed è un socio operativo. Il socio operativo pagherà i contributi, diciamo doppi, ma non è proprio così, però diciamo che paga i contributi doppi, perfetto. E sul compenso dell'amministratore paga un po' meno. Mentre se un socio è comunque un socio finanziatore e fa solo l'amministratore, ecco che sul compenso dell'amministratore pagherà un po' più di contributi in più. Ti ho voluto mostrare questa differenza principalmente perché c'è un concetto importante che voglio trasmetterti. Perché nella gestione separata non c'è un minimo di contributi da pagare, bene, ma nella gestione commercianti barra artigiana c'è un minimo di contributi pari a 3.850 euro che copre il reddito di 15.900 euro. Perché questo dato è importante? Perché per avere un anno di pensione di anzianità valida, tu comunque devi versare i contributi su questo famoso INPS minimale che è di circa 15.900 rotti euro, che considera, insomma, per star sicuro, 16.000 euro. Dunque, se tu in un anno versi i contributi su un reddito pari a poco meno di 16.000 euro, tu lì hai un anno coperto di pensione ed è lì che noi come amministratori dobbiamo massimizzare. Perché noi come amministratori, o comunque come amministratori o soci lavoratori, potenzialmente se versiamo tanto, sappiamo che nella media non penso che riceviamo tanto quanto ne abbiamo versato. Bene, però è obbligo almeno stare attenti di versare il minimo sindacale che ci permette di avere un anno di anzianità, e questo anno di anzianità pensionistico lo puoi ottenere se tu versi dei contributi su questo reddito di poco meno di 16.000 euro. Ed è qui che devi stare attento, perché se tu sei un socio lavoratore, tu pagherai sempre i contributi fissi sul minimale, quelli famosi di 3.850 euro. Bene, e quindi tu come socio lavoratore, anche se generi una perdita in un anno, ecco che lì tu comunque hai un anno di contributi coperti di anzianità, perché hai versato tutti quanti i contributi fissi. Bene, quindi tu un anno di contributi ce l'avrai sempre, ottimo. Ma invece, se tu sei solo alla fine amministratore, hai il problema che tu ti puoi attribuire anche un compenso basso, diciamo proprio per sì, anche basso di 400 euro lordo, bene, che non è così impossibile, quindi all'inizio ci può stare, però qual è il problema? È che tu è vero che versi i contributi ogni mese se hai solo il compenso da amministratore, però tu con un 400 euro lordo non arrivi in un anno a generare poco meno di 16.000 euro di contributi su un reddito di 16.000. E dunque qual è il problema? Che se tu sei amministratore e prendi un compenso basso, tu lì avrai sì versato i contributi per un anno, però valgono di meno rispetto a un anno di pensione. Dunque, quello che tu versi in un anno intero con un compenso basso vale di meno rispetto a un anno pensionistico. Ed è qui quello che tu devi massimizzare, che a mio parere all'inizio magari è ovvio che avrai un compenso da amministratore basso perché gli utili sono bassi, ok? Però sul lungo periodo devi fare in modo che il tuo compenso da amministratore, ove tu sei solo amministratore, sia di euro almeno 16.000 euro. Te lo ripeto perché questo concetto per me è importante e lo voglio mostrare a tutti gli imprenditori. Ricordati che se tu sei amministratore e ricevi in qualche modo solo il compenso di amministratore e paghi i contributi solo lì sopra, tu devi fare in modo che il tuo cedolino, diciamo lordo ai fini contributivi, sia almeno di 16.000 euro, perché tu versi i contributi che ti servono per avere un anno intero pieno di anzianità. Ok, per la pensione, perché se ne versi di meno, comunque in un futuro, quando andrai a fare i calcoli, tecnicamente adesso le regole sono che tu hai versato come se fosse meno in termini di annualità, cioè proprio hai versato meno tempo, cioè ti valgono meno rispetto che un anno di pensione. E questo vuol dire che purtroppo dovrai lavorare di più tendenzialmente, perché poi magari in un futuro è anche difficile recuperare gli anni contributivi. Dunque, proprio il mio invito è sul lungo periodo, appena tu hai utili, il minimo del compenso dell'amministratore che devi avere è di 16.000 euro lordo ai fini INPS. Per sicurezza, siccome alcune volte si fa un po' di confusione tra il lordo ai fini contributivi e il lordo ai fini IRPEF, siccome sono cose un po' tecniche, ti invito a verificare questa cosa insieme al tuo consulente del lavoro barra commercialista. Poi è vero che ogni tanto io sono un po' troppo tecnico in questi podcast, però è anche vero che non saresti qua ad ascoltare il podcast se tu non volessi ricevere informazioni tecniche, ok? Alla fine è il mio ruolo essere commercialista, un po' la verità un po' si nasconde dietro l'aspetto tecnico ed è giusto che almeno te lo faccio presente. Comunque, dunque, devi stare attento. Il primo avviso che ti do è se tu sei amministratore e hai solo un compenso. Perfetto, da amministratore, sul lungo periodo devi avere un compenso lordo pari al minimo contributivo, al reddito minimale, che è attualmente poco meno di 16.000 euro. Bene, adesso voglio porre la tua attenzione su un altro elemento, che è questo. I contributi INPS, noi pensiamo di versarli su tutto quanto il reddito, invece no, perché quando noi versiamo i contributi INPS, l'INPS ci dà il beneficio di versarli fino a un massimo di un massimale di reddito previsto dall'INPS. Mi spiego meglio. Detto in maniera molto semplice, i contributi sia della gestione commercianti e artigiani, sia i contributi della gestione separata, si versano solo fino a un massimo di un reddito di circa 105.000 euro. È un po' più basso, è 103.000 erotti euro, però considera 105.000 per avere un parametro un po' più tondo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la tua SRL comunque genera per te, a te attribuito, 205.000 euro di utili, a te socio attribuiti, ok? Socio lavoratore ovviamente, tu lì come socio non è che paghi i contributi della gestione commercianti, ad esempio, su tutto l'utile di 205.000, no, paghi solo i contributi INPS di sopra il reddito di 105.000 e sulla parte superiore non li paghi più. Dunque, proprio sui redditi che sono superiori a 100.000 euro, tendenzialmente, non si paga più né l'INPS commercianti o artigiana, neanche l'INPS della gestione separata, ok? Quindi sai che c'è questo massimale. E qual è il problema? Il problema è che sono due categorie diverse. Abbiamo detto che l'INPS commercianti barra artigiani sono una cosa diversa rispetto all'INPS della gestione separata. E qual è il problema? Il problema che può nascere nel momento in cui tu sei un socio, lavoratore, amministratore, che può capitare. Secondo me, quando tu produci tanto utile, tendenzialmente non sarai mai più un socio lavoratore, perché se produci utili anche superiori a 100.000 euro, tu non fai il lavoro operativo, sei un amministratore, secondo me, per riuscire a produrre un utile così alto. Però, nel caso in cui tu, per errore, o anche veramente fossi sia amministratore con un compenso alto e anche socio lavoratore con un utile alto, ecco che tu rischi di pagare tutta quanta l'INPS come 105.000 euro di massimale come utile a te attribuito al socio lavoratore, ma anche in più come massimale INPS che tu paghi sul compenso dell'amministratore elevato. Dunque, la mia paura, come commercialista, è che se io vedo che c'è un mio cliente che fa degli utili molto alti ed è un socio lavoratore e in più ha anche un compenso comunque sia elevato, ok? La mia paura è quello che in qualche modo questo mio imprenditore possa pagare il massimale contributivo da una parte, ma anche il massimale contributivo dall'altra parte. Dunque, paga in un certo senso il doppio, perché un imprenditore che ha un SRL, siccome ha vantaggio di cambiare, di giocare su alcune variabili, ha l'opportunità di in qualche modo ottimizzare il carico contributivo che è riferito al massimale, evitando di prendere il compenso da amministratore. Ok? Quindi può essere strano, lo posso capire, però nel momento in cui tu sei un socio lavoratore e stai già pagando il massimo dei contributi INPS commercianti, non ha più senso pagare i contributi INPS della gestione separata sul compenso dell'amministratore. Questo in quanto tu alla fine paghi di più, perché paghi dei contributi in più che molto probabilmente non riceverai beneficio in futuro, insomma, in sostanza. E ti ricordo che in termini di contributi veri, comunque il fatto di pagare, di avere un reddito del massimale INPS, che il reddito è di 105.000 circa. Perfetto, i contributi che li paghi sono circa 25.500 euro. Dunque, in un anno tu sai che per ogni gestione in un anno paghi al massimo di contributi veri 25.500 euro. Perfetto. Però se tu sei sia socio lavoratore sia amministratore con un compenso alto, ecco che lì rischi di pagare più di 51.000 euro come contributi INPS. E sai che se tu, insomma, azienda grande fattura tanto, cioè fattura e fa anche utili tanti alti, direi, ecco che lì in quel caso tu potresti pagare o 50.000 euro di INPS e più, oppure 25.000 euro di INPS in più con un po' di accortezza contributiva. Dunque, anche qui, ovviamente, insomma, è impossibile che tu, imprenditore, sei esperto come me a livello, o comunque esperto tanto quanto insomma, un commercialista in ambito di fisco per l'SRL, però è anche vero che devi avere un po' la campanella di capire che devi migliorare l'efficacia contributiva in questo caso tutte le volte che hai un reddito alto. E questo è un altro parametro su cui devi stare attento. Ti faccio una piccola premessa in generale che a mio umile parere, visto che adesso sai che magari c'è un importo minimo da pagare di contributi che sono circa 3.850 per avere un anno di anzianità pensionistica e c'è un massimo di contributi all'anno che tu potenzialmente potresti pagare di circa 25.500 euro, ecco che qua quello che ti dico è che nella cosa reale della vita quotidiana di ogni imprenditore è il fatto che non dà fastidio a un imprenditore pagare i 4.000 euro circa annuali per avere un anno di pensione. Quello che dà fastidio agli imprenditori è quello di pagare il massimale, oppure anche due massimali di 25.500 euro ciascuno, e in più in un futuro non ricevere una pensione adeguata rispetto a quello che hanno versato. Dunque, proprio è per sottolineare ancora di più questo concetto, a noi imprenditori, secondo me, non dà fastidio pagare i 4.000 euro all'anno, perfetto. Ci dà fastidio di versare magari 25.000 euro senza poi in un futuro avere un adeguato ritorno indietro. Ecco cosa ci dà fastidio. Dunque, l'obiettivo non è eliminare i contributi INPS, non è quello, perché la pensione fa comodo in un futuro e secondo me ci sarà sempre. Quello che è il nostro obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia fiscale in questo caso, io mi occupo di questo, e massimizzi l'efficacia fiscale essenzialmente facendo in modo di versare almeno i 4.000 euro circa di contributi fissi INPS all'anno. Ora voglio mostrarti una piccola differenza tra i contributi INPS che ha il socio lavoratore e i contributi INPS che ha invece l'amministratore, perché i contributi INPS che paga il socio sono personali, perfetto, e li paga lui direttamente con i suoi soldi. Quindi è difficile, cioè non si può far pagare i contributi INPS alla SRL. No, no, i contributi del socio lavoratore se li paga lui e sono personali e rimangono debiti personali. Bene, perfetto. Mentre i contributi che ha l'amministratore, che ha una busta paga, sono simili in qualche modo ai contributi che paga un dipendente, cioè una piccola parte li paga l'amministratore sulla sua busta paga, un'altra parte più grande di questi contributi sono pagati dall'SRL come contributi integrativi sulla busta paga. Bene, perfetto. Qual è la caratteristica? È che i contributi dell'amministratore di fatto li paghi con la tua SRL, sono già deducibili dal reddito della tua SRL e sono in qualche modo subito deducibili. Mentre i contributi del socio lavoratore li paga il socio lavoratore e quindi sono deducibili solo dal reddito personale e solo nella propria dichiarazione dei redditi che farà l'anno successivo. Dunque, quello che ti invito a fare, se tu sei un socio lavoratore e stai pagando i contributi INPS personali, ok, come commerciante oppure artigiano, ti invito a valutare di avere una forma di reddito sulla tua dichiarazione dei redditi, ok, in modo da avere il bonus fiscale della detrazione che hai, scusami, della deduzione che hai perché hai pagato dei contributi INPS personali. Quindi tu come amministratore, è vero che la cassa in cui versi i soldi non è buonissimo, perfetto, però anche è vero che i contributi li paga la SRL e li scarica subito, bene, però dall'altra parte il socio lavoratore i contributi se li paga lui con i suoi soldi e li può dedurre solo dal proprio reddito personale e quindi lui deve fare in modo di avere anche un reddito personale. Ok, volevo darti le ultime indicazioni operative ed è questa cosa qua. Allora, ricordati che quando tu hai un SRL, comunque, anche se tu volessi per forza non pagare l'INPS a tutti i costi e tu dichiari l'inizio attività senza avere nessuno che lavora all'interno, ecco che l'INPS comunque può essere che dopo qualche anno ti iscriva d'ufficio. Ossia, l'INPS già da qualche anno, se vede che c'è una SRL che è attiva e non c'è neanche un dipendente, neanche un socio, che lavora lì all'interno, ecco che tende ad iscrivere d'ufficio il socio amministratore. Dunque, sappi che in qualche modo l'aspetto pensionistico lo devi gestire al meglio, ok? O almeno l'aspetto più che pensionistico, l'aspetto comunque sia di chi lavora all'interno, lo devi gestire al meglio perché nell'SRL devi avere almeno una persona che ti lavora all'interno. E se non c'hai dipendenti con cui dimostrare che la parte operativa è svolta dai dipendenti, l'unica soluzione è avere il socio che è anche lavoratore. Siccome tu, tanto anche per te è un vantaggio il fatto di gestire almeno il minimo dei contributi INPS per avere un anno di pensione, e sicuramente l'INPS dopo qualche anno ti scrive d'ufficio se non trova nessuno che lavora nella tua SRL, ok? Ecco che a questo punto ti conviene comunque gestire al meglio il carico contributivo diminuendolo al minimo. Perfetto. Prima di andare alle conclusioni, voglio lasciarti due piccole indicazioni per poter diminuire il carico contributivo. Se tu noti, in generale, secondo me, è utile e intelligente, come ho detto prima, versare il minimo contributivo. Quindi eliminare completamente l'INPS, secondo me, non è saggio. Devi comunque gestire questo aspetto bene. Se tu noti che hai un reddito molto alto, un consiglio tanto semplice ma quanto utile è di diminuire l'impatto dei contributi prendendo una quota bassa dell'SRL, perché se tu hai un SRL, tu in qualche modo paghi i contributi INPS sugli utili che te sono attribuiti in base alla tua quota. Ti faccio un esempio. Se tu come imprenditore della ditta individuale, quindi tu imprenditore hai una ditta individuale e hai un utile di 100.000 euro, ecco che tu l'anno dopo, come contributi della gestione commercianti, paghi 24.000 euro. Esatto, hai capito bene. 100.000 euro di utili nella ditta individuale, contributi INPS 24.000 euro. Bene. Se tu invece potessi mettere questi 100.000 euro di utili in un SRL e avere te 5% di quote, tua moglie il 95%, ok, cosa succede? Succede essenzialmente che tu, come imprenditore che lavori, ok, non paghi più i contributi INPS su 100.000 euro, ma paghi i contributi INPS su un 5%, su un 5.000 euro. Dunque, siccome tu, socio lavoratore, comunque devi pagare i contributi fissi di circa 3.850 euro, no, non è che pagherai il 24% di 5.000, no, pagherai almeno i contributi fissi di poco meno di 4.000 euro. Comunque, e ti trovi in una situazione in cui tu, come ditta individuale, avresti pagato comunque 24.000 euro, ma come socio dell'SRL operativo che ha il 5%, invece pagheresti solo 4.000 euro. E se noti la differenza tra 24.000 e 4.000 è 20.000 euro all'anno, semplicemente utilizzando una SRL invece che una ditta individuale. Ovviamente ci vogliono altri elementi che devi incastrare, come ad esempio la moglie che ha il 95% dell'SRL che non ti e che è una socia finanziatrice in sostanza. Un altro metodo che ti posso dire è quello di comunque separare la quota di utile a te attribuibile alla quota del capitale sociale, cioè tu potresti, detto in maniera semplice, perché questo è un po' più complesso, però non è questo l'audio, il podcast su cui voglio approfondire questo strumento. Lo strumento che ti voglio dire è questo: tu potresti costituire un SRL che, nel quale tu controlli il 95% delle quote. Ok? Quindi tu hai il controllo sull'SRL, però in sede di costituzione tu metti una clausola in cui tu, socio, prendi il 5% di utili. Quindi controlli per il 95, ma hai il 5% di utili. Ecco, in questo caso tu ti trovi che controlli la SRL, però paghi i contributi solo sul 5% perché la quota di utili è quella lì bassa. Perfetto. Ho già, io e il mio team abbiamo già chiesto due domande all'INPS per chiedere conferma. Loro ci hanno confermato questa cosa, che il socio paga, i contributi INPS sugli utili. E quindi se tu hai una quota di utile attribuibile al 5%, tu comunque sia paghi una quota di INPS bassa, però hai il controllo della SRL comunque. Ovviamente sappi che insomma, queste cose hanno delle limitazioni che devi un po' gestire al meglio, e, al meglio comunque poi quando ti metti d'accordo insieme al tuo commercialista per verificare queste cose e che magari ti spiegherò al meglio in altre circolari. Il terzo strumento che puoi utilizzare è una società semplice. Cioè, se tu puoi in qualche modo controllare una tua SRL operativa tramite una società semplice, tecnicamente non dovresti pagare i contributi INPS perché una società semplice può essere costituita solo per gestire un'attività che non è commerciale, ok? Quindi solo un'attività di gestione di beni del patrimonio o un'attività agricola. Quindi tendenzialmente anche qui utilizzando una società semplice potresti non pagare i contributi INPS per niente, però secondo me te lo sconsiglio perché noi imprenditori gestire il carico contributivo è una cosa importante, ok? E anche qui è uno strumento che ci sono insomma altri elementi che devi conoscere, ma non è questo il podcast giusto per approfondire il vantaggio fiscale delle società semplici e come utilizzarle, e cosa che approfondirò in in altri audio, direi. Dunque, quello che in qualche modo ho voluto darti qui sono degli strumenti, 3-4 piccoli strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per gestire al meglio la tua SRL, anche tutte le volte in cui tu vuoi gestire il carico pensionistico al meglio per te. Molte volte non puoi eliminare i contributi INPS, ma molte altre volte puoi limitare l'impatto dell'INPS. E questa cosa per te è importante. E questi sono una serie di vari strumenti di efficacia fiscale che io ho raccolto nel corso degli anni. Dunque, se vuoi conoscere una più vasta panorama, un più vasto panorama di strumenti di efficacia fiscale che ti consentono a te, imprenditore, di tagliare le imposte e i contributi, puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, dove potrai scaricare gratuitamente un manuale con all'interno una checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL e che ti permetteranno di tagliare le imposte e i contributi. Perché in questo modo tu avrai una checklist di strumenti che tu puoi potenzialmente applicare nella tua SRL e che puoi già fare tutto questo autonomamente, però nel caso ti permettono di andare dal tuo commercialista e cercare con lui di adattare questi strumenti al meglio in base alla tua posizione imprenditoriale. All'interno di questo manuale, oltretutto, se vorrai approfondire la conoscenza con me o se vorrai semplicemente fare una consulenza insieme a me, troverai all'interno quello che devi fare per avere una collaborazione con me a un livello successivo, a un livello superiore. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione, noi ci aggiorniamo presto e buon lavoro. Ciao!